Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento del mercoledì è consueto ed è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi da Angela Ambrogetti in regia da Gaetano Paradisi. Il Papa sta per partire per il 23° viaggio apostolico internazionale in Messico e a Cuba. La partenza è per venerdì, dopodomani, e intanto in questa settimana pochissima l'attività pubblica, ma naturalmente l'appuntamento con l'Angelus domenicale, mentre oggi non si è tenuta udienza generale. Diversi gli appuntamenti comunque di questa settimana. Iniziamo proprio con l'Angelus, la preghiera dell'Angelus guidata da Benedetto XVI in piazza San Pietro domenica scorsa. Il Papa ha chiesto di pregare per il suo viaggio in Messico a Cuba, ha espresso vicinanza alle famiglie dei bambini belgi morti in un incidente stradale in Svizzera nei giorni scorsi, ha ricordato la giornata dell'acqua e ha ricordato anche la situazione di alcuni lavoratori dell'Alcoa che naturalmente vedono in difficoltà in questo periodo il loro lavoro. Ma cominciamo ascoltando essenzialmente la breve catechesi sulla liturgia del giorno offerta da Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, nel nostro itinerario verso la Pasqua siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima. È un cammino con Gesù attraverso il deserto, c'è un tempo in cui ascoltare maggiormente la voce di Dio e anche smascherare le tentazioni che parlano dentro di noi. All'orizzonte di questo deserto si profila la croce. Gesù sa che essa è il culmine della sua missione. In effetti, la croce di Cristo è il vertice dell'amore che ci dona la salvezza. Lo dice lui stesso nel Vangelo di oggi. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Il riferimento all'episodio in cui, durante l'esodo dall'Egitto, gli ebrei furono attaccati da serpenti velenosi e molti morirono. Allora Dio comandò a Mosè di fare un serpente di bronzo e metterlo sopra un'asta. Se uno veniva morso dai serpenti, guardando il serpente di bronzo, veniva guarito. Anche Gesù sarà innalzato sulla croce perché chiunque è in pericolo di morte a causa del peccato, rivolgendosi con fede a Lui che è morto per noi, sia salvato. Dio infatti, scrive San Giovanni, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Commenta Sant'Agostino così: il medico, per quanto dipende da lui, viene per guarire il malato. Se uno non sta alle prescrizioni del medico, si rovina da solo. Il Salvatore è venuto nel mondo. Se tu non vuoi essere salvato da lui, ci giudicherai da te stesso. Dunque, se infinito è l'amore misericordioso di Dio, che è arrivato al punto di dare il suo unico figlio in riscatto della nostra vita, grande è anche la nostra responsabilità. Ciascuno, infatti, deve riconoscere di essere ammalato per poter essere guarito. Ciascuno deve confessare il proprio peccato perché il perdono di Dio ci ha donato sulla croce possa avere effetto nel suo cuore e nella sua vita. Scrive ancora Sant'Agostino: Dio condanna i tuoi peccati e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone cominciano con il riconoscimento delle opere cattive. A volte l'uomo ama più le tenebre che la luce, perché è attaccato ai suoi peccati, ma è solo aprendosi alla luce, è solo confessando sinceramente le proprie colpe a Dio che si trova la vera pace e la vera gioia. È importante allora accostarsi con regolarità al sacramento della penitenza, in particolare in Quaresima, per ricevere il perdono del Signore e intensificare il nostro cammino di conversione. Cari amici, domani celebremo la festa solenne di San Giuseppe. Ringrazio di cuore tutti coloro, grazie, che avranno per me un ricordo nella preghiera nel giorno del mio onomastico. In particolare vi chiedo di pregare per il viaggio apostolico in Messico e Cuba, che compierò a partire da venerdì prossimo. Affidiamolo all'intercessione della Beata Vergine Maria, tanto amata e venerata in questi due paesi, che mi accingo a visitare.
Dopo la riflessione sul Vangelo, il Papa ha rivolto un pensiero particolare al Forum di Marsiglia sull'acqua e alla prossima giornata mondiale dell'acqua, che quest'anno sottolinea il legame tra tale preziosa risorsa e la sicurezza alimentare.
Che quest'anno sottolinea il fondamentale legame di tale preziosa e limitata risorsa con la sicurezza alimentare. Auspico che queste iniziative contribuiscano a garantire per tutti un accesso equo, sicuro e adeguato all'acqua, promuovendo così i diritti alla vita e alla nutrizione di ogni essere umano e un uso responsabile e solidale dei beni della terra a beneficio delle generazioni presenti e future.
Dopodomani, venerdì, dunque, Benedetto XVI parte alla volta del Messico e poi di Cuba, e sono naturalmente molte le attese per questo evento, il secondo viaggio di un pontefice a Cuba, un momento davvero significativo. Luca Collodi ne ha parlato con il nunzio apostolico del paese, l'arcivescovo Bruno Musarò. Ascoltiamo.
Monsignor Musarò, fu Giovanni Paolo II a compiere nell'isola un pellegrinaggio che ancora oggi viene definito storico. Cosa è cambiato da allora nella spiritualità dei cubani, guardando anche all'oggi, alla ormai imminente visita di Papa Benedetto?
Sì, bisogna dire che il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II fu un evento storico, epocale, possiamo dire, per l'isola di Cuba. Forse bisognerebbe dire che c'è stato un prima e un dopo della visita del beato Giovanni Paolo II. Sappiamo che in quell'occasione il governo ha reso festivo il 25 dicembre per la festa del Natale da parte dei cristiani, però quello che ho potuto constatare è come mi dicono i vescovi e i sacerdoti, la visita di Giovanni Paolo II ha fatto sì che la gente a poco è ritornata alla Chiesa nel senso anche materiale del termine. Mentre prima la gente aveva paura di accedere nelle chiese, adesso non ha più paura, poco a poco le chiese sono ritornate ad essere il luogo dell'incontro della comunità cristiana. Per cui si può dire che è cambiato non qualcosa, ma molto nella spiritualità dei cubani, nel senso che i cubani, come tutti i popoli dell'America Latina, un popolo cattolico, ha riscoperto la sua spiritualità, ha riscoperto il fatto di essere cristiani, membri della Chiesa, devoti della Madonna, e a poco si sta rianimando questa comunità in tutte le diocesi, le comunità cristiane in tutte le diocesi di Cuba.
Che cosa si aspetta la gente dalla presenza del Papa?
C'è stato, diciamo, in questi ultimi anni, con il nuovo Presidente della Repubblica qui a Cuba, una apertura soprattutto in campo economico, e questo ha suscitato e continua a suscitare molta speranza nei cubani, una speranza nel senso che queste aperture continuino e si possa arrivare ad un tenore di vita più sereno, un tenore di vita che possa dare fiducia alla gente per impegnarsi con il lavoro per il bene comune della società. E allora questa gente si aspetta che la presenza di Benedetto XVI a Cuba, sulla scia della visita apostolica di Giovanni Paolo II, aiuti la società cubana ad aprirsi ancora di più. E qui nessuno dimentica, e il governo stesso è contento di quanto disse Giovanni Paolo II, quello slogan che lanciò nel 98, che Cuba si apra al mondo e che il mondo si apra a Cuba. Per questo penso il segreto desiderio che sgorga dal profondo del cuore di tutti i cubani, ma soprattutto ci si aspetta dalla visita di Benedetto XVI un processo di riconciliazione tra tutti i cubani, ed è questo il punto su cui hanno insistito i vescovi durante il pellegrinaggio della Madonna, e questo è il punto su cui stanno insistendo preparando la visita di Benedetto XVI.
Monsignor Musarò, nella attuale società cubana, che rapporto c'è tra credenti, tra cattolici e atei?
Questo è un aspetto un po' molto difficile da rilevare, perché sappiamo che dopo il trionfo della rivoluzione di Fidel Castro nel 1959, dopo qualche anno, Cuba fu definito un paese ateo. Però questo aspetto dell'ateismo fu tolto dalla Costituzione poco prima della visita di Giovanni Paolo II. Praticamente non aveva nessun significato. Come si può parlare di un paese ateo qui in America Latina? Più che altro invece bisogna rilevare che oltre ai cattolici ci sono cristiani di altre confessioni, e purtroppo anche invasione di sette protestanti, di sette religiose, che è un fenomeno d'altra parte che sta caratterizzando tutta l'America Latina. Dunque non si può parlare di un rapporto tra cattolici e atei. I vescovi, anzi, su questo punto dicono che il popolo di Dio, quelli che sono rimasti fedeli alla Chiesa, che cominciano a frequentare la Chiesa, non si distinguono in nulla dai cubani che per circostanze storiche si erano allontanati dalla Chiesa. E dunque questo è un fenomeno anche quasi di integrazione tra di loro che è alla vista di tutti. cioè questo ateismo era stato come una cosa, diciamo, molto superficiale, secondo il mio parere, no?
Monsignor Musarò, come guarda la Chiesa cubana alla nuova evangelizzazione?
Ah, ecco, la cosa molto molto interessante che questo pellegrinaggio della Madonna della Carità del Cobre in tutta l'isola è stato visto proprio come un fenomeno della nuova evangelizzazione. I vescovi, con alla testa qui il cardinale arcivescovo della Havana, stanno preparando un documento per raccogliere tutte le manifestazioni di questa fede, di questa devozione alla Madonna come riscoperta della fede e proprio con il nuovo fervore della nuova evangelizzazione a cui ci sta esortando il Papa Benedetto XVI. Per cui i vescovi sono veramente entusiasti di quello che si è realizzato, di quello che si è verificato nella gente delle loro comunità diocesane con il passaggio della statua della Madonna. E questo certamente i vescovi hanno anche intenzione di presentare questo studio proprio al Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, alla stessa Congregazione per i Vescovi, che si è mostrata veramente molto molto interessata a questo fenomeno cubano della nuova evangelizzazione attraverso la presenza della Madonna. E come sappiamo, in America Latina già Giovanni Paolo II, la Madonna è stata proclamata stella dell'evangelizzazione, è lei che annuncia per prima Gesù Cristo, tant'è vero che lo slogan del pellegrinaggio della Madonna era a Gesù attraverso Maria e poi la carità ci unisce. Beh, questo è veramente nuova evangelizzazione, soprattutto poi nel contesto storico-sociale di Cuba.
La prima tappa del viaggio di Benedetto XVI è in Messico, dove arriverà il 23 marzo prossimo, e naturalmente anche per capire un po' meglio quali sono le sfide che il Papa affronterà e che la Chiesa che si appresta ad incontrare, Giancarlo Lavella ha parlato con Monsignor Christophe Pierre, nunzio apostolico in Messico.
È un paese profondamente religioso che è stato marcato dalle varie visite di Giovanni Paolo II. Come tutti sanno, l'incontro tra Giovanni Paolo II e il popolo messicano è stato veramente spettacolare e ha marcato un poco la cultura e la storia di questo paese. Si tratta ovviamente di un paese che cambia rapidamente. Si spera che l'incontro si faccia e che sia veramente un'esperienza nuova. Il paese certamente vive momento anche difficile, soffre da qualche anno della violenza provocata dal narcotraffico, dalla lotta tra cartelli. Tutti aspettano l'incontro con Benedetto XVI con molta speranza, no? La gente spera che una parola di fede per dare senso a questo momento anche difficile.
Il Messico vive anche la grave emergenza dell'immigrazione clandestina, un po' come l'Europa. Moltissime le persone che dall'America Latina cercano di raggiungere gli Stati Uniti e che sono invece costrette a fermarsi nel paese. Ecco, qual è la situazione?
Bueno, la situazione è assai complicata. L'immigrazione è parte della vita del Messico. Molti messicani già vivono negli Stati Uniti. Ci sono anche molti clandestini. Comunque c'è sempre l'aspirazione di andare lì per motivi economici. Il motivo profondo è la povertà di molti messicani che sentono la necessità di una vita migliore. Il problema è che non è così facile andare. Ci sono molte restrizioni e molti sono clandestini. Questo si è trasformato in un vero dramma nazionale che viene sfruttato da crimine organizzato che approfitta di questa situazione di povertà, di necessità di immigrazione. E poi c'è anche il caso di questi migranti che vengono dal sud di Messico. La frontiera è immensa, è una frontiera che si passa facilmente. Dopo c'è il lungo cammino dal sud al nord, che è un cammino di sofferenza e i rischi sono enormi. Mi sembra che veramente il problema dell'immigrazione è un problema che non è solamente di Messico, è di tutto il continente. Si spera che un giorno si troveranno soluzioni al servizio della persona. Veramente.
Di fronte a queste emergenze, come la Chiesa si sta impegnando?
La Chiesa ha, come in tutti tutti i settori della società una presenza eccezionale. L'accompagnamento, particolarmente dei poveri, è molto forte. La Chiesa ha decine di centri di accoglienza di queste persone che vanno verso il nord con una speranza. Allora, mi sembra che la Chiesa, che non può risolvere il problema immediatamente, non ha le soluzioni, perché le soluzioni sono di tutti, sono anche di ordine politico, di politica internazionale, come lo sappiamo bene, però la Chiesa ha questa presenza di attenzione ai poveri per aiutarli nelle loro necessità primarie.
Tra gli aspetti positivi della società messicana, una forte speranza che affonda le sue radici in una profonda fede. Che cosa si aspettano i messicani alla luce di questo dall'incontro con Benedetto XVI?
Penso che il popolo messicano, malgrado tutti i suoi problemi, le sue sofferenze, conserva una fede profonda che si manifesta in una forte religiosità e che le dà speranza, no? Il popolo dei poveri ha una fede in Cristo, in Maria, la Vergine di Guadalupe, veramente al centro dell'attenzione di tutti, che la vedono come la madre, la necessità di una protezione. Io penso che la venuta del Santo Padre va nella stessa direzione, cioè la gente riconosce nel Papa il successore di Pietro, il capo della Chiesa Cattolica, la gente si sente parte di questa Chiesa, certamente riceverà il Papa come la persona che aiuta a sperare, a vedere il futuro con ottimismo.
Quest'anno sarà una coppia di anziani coniugi, Anna Maria e Danilo Zanzucchi, a scrivere i testi delle meditazioni delle 14 stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo del prossimo 6 aprile al Colosseo. Scelti da Benedetto XVI tra i più stretti collaboratori di Chiara Lubich, fondatrice dei Focolari, in particolare come responsabili del movimento Famiglie Nuove. Adriana Masotti ha parlato con loro.
La nostra reazione prima è stata di una grande sorpresa. E devo dire anche di un po' di timore di fronte a questo grande mistero che è la sofferenza di Gesù, e doverla esprimere a parole ci sembrava anche difficile, però nello stesso tempo avevamo anche come anche una grande riconoscenza di questo aver scelto la famiglia per una cosa così profonda, così forte, e esprimere così quasi la nostra partecipazione al dolore redentivo di Gesù. Ci sembrava anche un dono di Dio, perché ci siamo messi a riflettere su questa realtà, e di questo ringraziamo anche veramente il Santo Padre che ha fatto questa scelta.
Danilo Zanzucchi, le riflessioni faranno riferimento al tema della famiglia.
Sì.
Che cosa significa questo? È una particolare attenzione alla famiglia in questo momento, o forse anche un riconoscimento della maturità dei laici, dei coniugati a esprimere la fede per tutti?
Beh, io direi una cosa e l'altra. Certamente c'è un'attenzione particolare della Chiesa a tanti livelli, anche in tutto il mondo, per la famiglia. E la famiglia si è resa più cosciente di essere Chiesa e che ha responsabilità anche per la società. Basta pensare all'educazione dei figlioli. Ci sono stati vari momenti anche di questo interessamento. Mi ricordo che appena eletto Papa Giovanni Paolo II ha istituito il Pontificio Consiglio della Famiglia e ci interrogava, ha chiamato un gruppo di laici un po' da tutte parti del mondo per sentire com'era la situazione, che cosa si poteva fare. Il suo impegno era perché fosse riconosciuto e valorizzato nella Chiesa e nella società anche l'apporto delle famiglie, e poi ha istituito addirittura un sinodo sulla famiglia appena eletto Papa, e frutto di questo sinodo è stata quella famosa enciclica Sua Familiaris Consortio, che è il trattato più eloquente e più completo che ci sia per la famiglia nel mondo, che sta ispirando tuttora l'azione di tanti movimenti che si interessano della famiglia, compreso il nostro. Benedetto XVI ci ha chiamato ancora e si è interessato del nostro lavoro e ha proseguito il lavoro per la famiglia che aveva cominciato Giovanni Paolo II.
Termina così il nostro appuntamento. Naturalmente seguiremo il viaggio di Benedetto XVI, e quindi appuntamento e a risentirci per mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.